Metti informato con ANAS. Stradeanas.it per info viabilità e per la Salerno Reggio Calabria 800 290 092.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati come sempre, Emanuela Campanile al microfono. Parliamo di una crisi senza precedenti, e cioè dell'ondata di siccità nel Corno d'Africa. Siamo in collegamento con la redazione dell'agenzia MISNA, per noi Vincenzo Giardina, esperto appunto d'Africa. Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno.
Ben ritrovato. Allora, le ultime news di questa crisi.
Le ultime notizie riguardano il tentativo di far giungere aiuti in alcune delle regioni più colpite da questa siccità e la carestia conseguente. In particolare il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato l'arrivo di 10 tonnellate di per lo più prodotti alimentari nell'aeroporto di Mogadiscio, da dove poi dovranno raggiungere altre zone della Somalia, e ha anche annunciato che nei prossimi giorni dovrebbero essere inviate circa 100 tonnellate di aiuti alimentari anche in altre regioni, in particolare verso Dolo in Etiopia e Wajir, che è nel Kenya settentrionale, non lontano dal confine con la Somalia.
Ecco, allora spieghiamo un attimo, prima di procedere, che cosa si intende per Corno d'Africa, quali sono quindi le zone che sono state colpite quindi da questa carestia, che pare sia la peggiore degli ultimi 60 anni.
Sì, appunto, secondo i calcoli delle Nazioni Unite, le persone a rischio grave di insicurezza alimentare o a rischio fame sono 12 milioni e, come appunto tu dicevi, la carestia, la siccità è stata definita come la peggiore negli ultimi 60 anni. È importante riflettere sull'ampiezza della regione coinvolta. Appunto, parlavi di Corno d'Africa, è giusto, anche se appunto a guardar bene è forse un'area anche più estesa, potremmo parlare di Africa orientale o nord orientale, nel senso che i paesi a rischio grave sono sei: sono la Somalia, che è sulle prime pagine forse più di altri anche dei giornali o dei mezzi di informazione italiani, il Kenya, poi c'è il piccolo Djibouti, c'è l'Uganda, c'è l'Etiopia e ci sono alcune regioni del Sudan, quindi è una zona molto estesa. Come MISNA a noi piace spesso raccontare quello che viene raccontato un po' di meno. Oggi, appunto, anche ieri io stesso ho fatto riferimento a questo invio di aiuti che il Programma Alimentare Mondiale sta facendo arrivare a Mogadiscio. La Somalia è una realtà particolarmente drammatica perché si intreccia il dramma della siccità e della carestia a quello del conflitto armato. Noi questa mattina però abbiamo parlato con il vescovo di Lodwar. Lodwar è il capoluogo della regione del lago di Turkana, siamo nel nord del Kenya, al confine con l'Etiopia e il Sud Sudan, e quindi in qualche misura in una zona che è anche geograficamente il cuore di quello che sta avvenendo. I giornali keniani, peraltro ieri c'è stata una riunione dei cosiddetti donatori, cioè una riunione a livello di ministri, di governi e organizzazioni internazionali che cercano di in qualche misura di assistere le popolazioni. Dopo Roma, l'incontro organizzato dalla FAO, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione, c'è stato un altro incontro a Nairobi proprio ieri, e in occasione di questo incontro i giornali keniani scrivevano come sostanzialmente quell'emergenza che oggi coinvolge 2,5 milioni di keniani, siamo quindi in Kenya soltanto una parte della regione appunto ampia colpita dalla siccità, ebbene entro fine agosto dovrebbe esserci un altro milione di persone a rischio grave di insicurezza alimentare o addirittura fame. Il vescovo di Lodwar, Monsignor Dominique Kimengic, ci ha raccontato questa mattina di come quest'anno nella regione del Turkana non ha piovuto mai. Le piogge sono attese, questo ce l'hanno confermato nei giorni scorsi anche dirigenti del Programma Alimentare Mondiale, le piogge sono attese non prima di ottobre, quindi quello che sta trovando giustamente molto spazio, comunque un po' di spazio sui mezzi di informazione internazionali, anche italiani, è un'emergenza che purtroppo pare è destinata ad aggravarsi e a approfondirsi. Se mi permetti, mi piacerebbe anche raccontare alcune cose che ci hanno detto, che ci ha raccontato il vescovo questa mattina, in particolare che ci hanno un po' colpito. Cioè, a Lodwar c'è stata una fase in cui le scuole si sono riempite. Perché? Perché un programma del governo garantiva un po' di riso, un po' di pane. Da qualche settimana, e quindi anche bambini che non frequentavano la scuola ci sono andati perché si poteva mangiare qualcosa. E però da qualche settimana alcune scuole sono state chiuse perché invece il governo non ce la fa più. Quindi c'è una situazione, questo è anche tema di polemica politica in Kenya, il governo non ce la fa proprio più e quindi le popolazioni locali hanno bisogno dell'aiuto internazionale come mai prima d'ora. E ancora un'altra cosa, poi appunto l'ultima che ti volevo raccontare di questa nostra conversazione con il vescovo di questa mattina, è stata questa, cioè questa mattina, oggi, ci sono stati due morti in scontri tra le comunità Pokot e le comunità Turkana. Sono i Turkana, è appunto la popolazione di pastori che vive nella regione del lago, e i Pokot una popolazione che vive un po' più a sud. All'origine della lite e poi dello scontro a fuoco c'è stato il furto di alcuni capi di bestiame. Sono regioni dove gli animali sono la fonte principale, se non l'unica, di sostentamento. La carestia aggrava ancora di più il problema della scarsità delle risorse e rischia quindi anche di alimentare tensioni latenti, pronte ad esplodere tra comunità che altrimenti potrebbero vivere bene tra di loro. Quindi c'è anche un inasprirsi spesso di tensioni in comunità, intercomunitarie, che è legato appunto al grande tema, al dramma della siccità, della carestia.
Il dramma della carestia, come appunto hai sottolineato tu, ha creato anche un immenso esodo, per esempio verso l'Etiopia. E Vincenzo, se rimani in diretta con noi, vorrei farti ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato a Suor Laura Girotto. È una delle fondatrici di una missione ad Adwa, siamo in Etiopia, e ci racconta un po' quello che queste suore missionarie stanno vivendo proprio in questi giorni. Chiederei dunque alla regia di mandare l'inserto.
Da noi arrivano soprattutto le tribù della zona d'Ankalika, della zona dell'Ogaden, diciamo le zone più desertiche, che sono quelle naturalmente più colpite. Però bisogna dire molto chiaramente che la siccità ha colpito tutto il Corno d'Africa, quindi non solo la Somalia, ma l'Etiopia, anche il Kenya. Quindi è veramente una situazione molto difficile in questo momento.
Quanta gente avete già accolto?
Si parla in decine di migliaia, evidentemente. Sono intere tribù, intere popolazioni che si spostano. E questi sono nomadi proprio come di natura, quindi il loro stile di vita è nomadico. Quindi vanno, si spostano dove possono trovare aiuto.
Nella sua missione cosa fate? Cioè li accogliete o è una tappa di passaggio?
Guardi, sono persone di passaggio, nel senso che cercano veramente il di che per sopravvivere, hanno bisogno di cibo e di acqua, si portano appresso i pochi animali che hanno, però molto spesso noi agli animali non possiamo badare, diamo priorità assoluta alle persone, dando loro acqua e cibo. Noi siamo ancora fortunate perché abbiamo delle scorte che sono arrivate l'anno scorso, per esempio avevamo iniziato un corso per gelatai, per formazione professionale, e chi ci aveva sponsorizzato ci aveva mandato un container di latte in polvere e di zucchero. Ovviamente abbiamo sospeso immediatamente la formazione professionale per i gelatai, e queste scorte di cibo preziosissime le abbiamo destinate, le stiamo destinando a questa emergenza. Siamo in attesa che i vari governi lancino formalmente l'allarme di emergenza alimentare, perché finché i governi non compiono questo gesto noi non possiamo chiedere aiuto ai nostri sponsor, che in effetti sono già allertati, ma dobbiamo avere la luce verde per poter importare cibo e vivere di emergenza per far fronte a questo problema.
Vogliamo spiegare agli ascoltatori perché è così importante anche dal punto di vista territoriale la missione dove lei insieme alle sue consorelle opera?
Guardi, noi siamo nella zona da 20 anni, una delle zone più depresse del Tigray, Adwa, nel nord dell'Etiopia, confini con il Sudan, una terra devastata da guerre continue, e diciamo che la nostra presenza sembra aver riportato la speranza tra questa popolazione che veramente era e sarebbe, si sente tuttora, dimenticata dal resto del mondo. Non ci sono interessi economici in quella zona, ci sono solo persone che faticano a sopravvivere e che vorrebbero avere un futuro. Ecco, noi siamo forse riuscite a dare loro una speranza di futuro. Abbiamo investito nell'educazione, nei bambini, sui bambini, ci siamo presi cura delle fasce più deboli, le donne, che sono sempre le più discriminate, e abbiamo dato il via, diciamo, a un volano che sembra essersi messo in moto e che veramente apre grosse speranze.
Il governo nei vostri confronti come si pone?
Il governo nei nostri confronti in questi tempi, in questi ultimi anni, da che hanno capito chi siamo, ci dà un supporto totale. Al 100%. Devo onestamente dire che, pur non essendo cattolici, è un governo che si dichiara, diciamo, totalmente laico. La Costituzione non prevede una religione di Stato, lascia totale libertà di religione, ma non ne ha una formale. Nei nostri confronti ha un supporto totale, perché hanno visto con i fatti che cosa stiamo facendo per la popolazione e hanno capito il motivo per cui siamo lì, che è solamente quello di poter dare una mano a questa gente.
Il sito della missione www.amicidiadua, scritto con la W, amicidiadua tutto attaccato, .org. Come vi possiamo aiutare soprattutto ora?
Noi stiamo costruendo un ospedale che è un'emergenza assoluta, oltre questa emergenza del momento. Nella nostra zona non ci sono ospedali degni di questo nome, abbiamo quello che noi chiamiamo una strage degli innocenti continua. Ci muoiono bambini per malattie, sciocchezze che sarebbero totalmente gestibili anche a livello domestico nei nostri paesi. E quindi, su richiesta delle autorità stesse, stiamo costruendo questo ospedale, che è un'impresa titanica con i tempi che corrono. Chi vuole aiutarci, ci dia una mano per questo ospedale, e ogni vita che sarà salvata sarà anche merito vostro.
Quindi abbiamo appena ascoltato Suor Laura Girotto, missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che insieme a un gruppo di volontari e di benefattori ha fondato questa missione ad Adwa, e davvero danno un po' di aiuto e di speranza ad una popolazione davvero segnata dalla sofferenza e da mille altri problemi, oltre alla guerra e anche, appunto, a questa carestia terribile. Ritorniamo in diretta con Vincenzo Giardina, esperto d'Africa per l'agenzia MISNA. Tu ti sei recato anche nel Sud Sudan, ci sono stati, al di là delle vicende politiche, degli eco per quanto riguarda questa situazione?
Secondo dati delle Nazioni Unite, dall'inizio dell'anno in Sud Sudan scontri provocati spesso dalla scarsità di risorse naturali, quindi spesso scontri tra comunità nomadi di pastori, comunità sedentarie, comunque legate all'acqua, legate ai pascoli, hanno provocato 1.800 vittime dall'inizio dell'anno. Quindi c'è anche un elemento legato a formazioni armate, quindi un elemento non direttamente riconducibile al discorso della scarsità delle risorse naturali, ma la scarsità delle risorse naturali è comunque stato individuato come uno degli elementi centrali di questi scontri tra in Sud Sudan sono censite ufficialmente 64 etnie.
Quindi l'instabilità politica locale non spiega il disordine, il caos generale che c'è. C'è anche, appunto, la fame.
C'è un elemento, c'è anche la fame, c'è il bisogno di risorse, acqua e pascoli. Quindi questo, appunto, è un elemento fondamentale per capire le dinamiche di scontri tra comunità che hanno segnato questi ultimi mesi, peraltro mesi ricchi di spunti, diciamo, politici, o comunque straordinariamente significativi per questo paese, che, come molti sanno, è diventato uno stato indipendente. Certo. Il 9 luglio. e quindi ecco sì, sicuramente quindi un momento importante che però è stato in parte avvelenato, comunque condizionato da questa povertà e da questi scontri che possono essere inseriti per certi versi nel contesto più generale del quale stiamo parlando.
Appunto, la siccità nel Corno d'Africa, ritornando a questo sguardo molto più vasto, questa zona dell'Africa è una zona ricca o particolarmente arida, povera? Cosa ci puoi dire?
Posso dire questo, che diverse delle testimonianze missionarie di uomini di chiesa o anche di giornalisti che abbiamo raccolto nell'ultimo periodo è emerso un po' questo, cioè la sensazione, la consapevolezza che in molte delle aree colpite sono aree dove piove poco, dove la stagione secca è straordinariamente lunga e quindi porta ciclicamente situazioni drammatiche come quelle che stiamo vivendo e stiamo provando a raccontare. E però allo stesso tempo rispetto, se da una parte c'è il riconoscimento di tentativi dei governi, di promesse di interventi o anche di interventi sia pur difficoltosi delle agenzie internazionali, penso all'ONU ma non solo all'ONU, allo stesso tempo c'è anche un po' un'amarezza derivante un po' a questo, ma queste sono zone difficili, si sapeva, perché non ci si è organizzato con scorte alimentari, perché non si è pianificato una risposta invece di poi correre dietro all'emergenza. È un po' questo l'altro aspetto del racconto che abbiamo raccolto.
Allora io ringrazio davvero Vincenzo Giardino, esperto d'Africa per l'agenzia MISNA. Grazie Vincenzo per essere stato
grazie
con
a voi,
noi.
Grazie a voi.
E vorrei far ascoltare a chi ci sta seguendo un'intervista realizzata da Fausta Speranza a Don Massimo Serretti, docente di Cristologia alla Pontificia Università Lateranense. Allora, perché abbiamo finora parlato del Corno d'Africa, di questa carestia, della tragedia quindi che sta colpendo circa 12 milioni di persone, soprattutto bambini, lo avrete visto anche dalle immagini che passano in televisione. Ma allora come interrogarsi da cristiani di fronte a simili tragedie? Sentiamo Don Massimo Serretti.
Di fronte a questi drammi che, diciamo così, comportano una varietà di fattori, da quello politico a quello climatico a quello socioculturale, che si intrecciano tra di loro, oltre, diciamo così, a cause anche di conflitti e di guerre. La posizione del cristiano è una posizione di chi innanzitutto sa che quella parte di umanità che viene colpita è parte di sé. Il precetto antico testamentario che dice ama il prossimo tuo come te stesso. Una traduzione ebraica andrebbe reso e può essere reso anche come ama il prossimo tuo che è te stesso.
La fame è ingiustizia sociale che deve far ribellare le coscienze di tutti. Per il cristiano c'è un di più.
Sì, per il cristiano c'è una diversità di fondo, non vive semplicemente, diciamo così, l'atto di solidarietà, non lo vive neanche come una questione, diciamo, ideologica. Per il cristiano tutti gli uomini, in quanto creature di Dio, in quanto immagine e somiglianza di Dio, costituiscono una famiglia.
È chiaro che nei volti scavati nel Corno d'Africa c'è il volto di Cristo sofferente, però forse anche come credenti ci siamo abituati persino troppo a queste immagini, o comunque anche in famiglia si guarda dall'altra parte quando c'è qualcosa che non ci piace vedere.
Sì, da un lato c'è questo lasciare ai margini, diciamo così, quando in realtà oggi la possibilità di trasferimento in maniera rapida e funzionale da una parte all'altra della faccia della terra rende in realtà tutti molto più corresponsabili oggi che non in altre epoche.
Ecco, Don Massimo, diciamo una parola sui media che accendono i riflettori su queste tragedie, per qualche giorno se ne parla con immagini anche molto forti, poi però l'abbiamo visto in passato con altre situazioni, altre zone anche dell'Africa, i riflettori si spengono e non si sa più nulla. Di fronte a questo anche la memoria di queste situazioni è una responsabilità del cristiano, e dunque non assoggettarsi a questa logica di riflettori e di tragedie che emergono e poi spariscono.
Certo, questo che lei denuncia, che va detto a voce alta e forte, perché ci sono stati dei gravissimi e ci sono ancora adesso dei gravissimi ritardi nella movimentazione, nell'allerta, rispondendo ad una crisi momentanea, e non farsi carico invece di queste situazioni per quel che è possibile farsene carico, perché poi ci sono dei fattori di cui non ci si può far carico, il fatto che ci siano seguiti 2 anni di piogge assolutamente insufficienti in quelle regioni, questa è una cosa, diciamo, immodificabile, ma altri parametri invece potrebbero e dovrebbero essere modificati, e qualora non si intervenga sia preventivamente sia successivamente, seguendo poi la situazione, questo indice del fatto che si intende l'intervento in queste situazioni semplicemente umanitaristico, non si intendono questi uomini, queste donne, questi bambini come una parte reale di noi, per cui noi non potremo vivere la nostra verità se non essendo uniti completamente e totalmente anche a loro.
E allora, per rendere concrete le parole di Don Massimo Serretti, www.amicidiadua, scritto con la W, amicidiadua tutto attaccato, .org.